Buongiorno cari ascoltatori. Oggi iniziamo la giornata con una breve vecchia favola scritta nel 1697 da Charles Perrault, intitolata Barba Blu. Buon ascolto. C'era una volta un uomo che aveva delle belle case, delle belle ville, del vasellame d'oro e d'argento, mobili tutti ricamati, carrozze tutte dorate. Ma per disgrazia quest'uomo aveva la barba blu e ciò lo rendeva così brutto e terribile che non c'era donna o ragazza che non scappasse in vederlo. Una sua vicina, una gran signora, aveva due figlie bellissime. Egli ne domandò una in moglie, lasciandole la scelta di dargli quella o quell'altra. Nessuna delle due lo voleva e se le rimandavano l'una con l'altra. Non potendosi decidere a sposare un uomo con la barba blu. E c'era un'altra cosa che le disgustava, ed era che egli si era già parecchie volte ammogliato, però non si sapeva che cosa era avvenuto delle diverse mogli. Barba blu, per far conoscenza, le condusse con la mamma tre o quattro delle migliori di loro amiche e alcuni giovani del vicinato in una delle sue ville, dove si fermarono 8 giorni interi. Passeggiate, partite di caccia, di pesca, balli, festini, banchetti, non si faceva altro. Anziché dormire, si passava tutta la notte a giocarsi dei tiri e scherzare. Tutto, insomma, andò così bene che la più giovane cominciò a trovare che il padrone di casa non aveva la barba poi così tanto blu e che era un uomo proprio come si deve. Tornati dalla villa, il matrimonio fu concluso. Dopo un mese, Barbablù disse alla moglie di dover fare un viaggio in provincia di almeno 6 settimane per un affare. Quindi gli propose di divertirsi nell'assenza di lui, di invitare le amiche che le portasse casomai in villa e di trattarsi sempre alla grande. Ecco, disse. Le chiavi delle due grandi guardarobbe, ecco quelle del vasellame d'oro e d'argento che non si adopera tutti i giorni, ecco quelle dei forzieri dove conservo l'oro e l'argento, quelle degli scrigni con le gemme ed ecco il chiavino di tutti gli appartamenti. Questa chiavetta è del gabinetto in fondo alla grande galleria dell'appartamento al terreno. Aprite tutto, andate dappertutto, ma quanto al gabinetto vi proibisco di entrarvi. E tanto ve lo proibisco che se per poco lo aprite, non c'è nulla che non mi dobbiate aspettare dal mio furore. Ella promise di osservare appuntino gli ordini ricevuti. Il marito l'abbraccia, monta in carrozza e via. Le vicine e le buone amiche non aspettarono che si andasse a prenderle per correre dalla giovane sposa, tanto erano impazienti di vedere tutte le ricchezze della casa, non avendo mai osato venirvi quando c'era il marito, perché avevano paura di quella sua barba blu. Eccole ora correre per le camere, giù per le guardarobbe, per i salottini, tutti più belli, tutti più ricchi gli uni degli altri. Montate su, non si saziavano di ammirare la quantità e la bellezza degli arazzi, dei letti, del canapè, dei gabinetti, delle mensole, delle tavole, degli specchi dove si poteva ammirarsi capo a piedi. E a cui le cornici di cristallo o d'argento in metallo dorato erano più belle e magnifiche che si fossero mai viste. Non si risparmiavano dall'esaltare e dall'invidiare la sorte dell'amica, la quale però non si divertiva punto a vedere tante ricchezze a motivo dell'impazienza che la rodeva di andare ad aprire il gabinetto dell'appartamento al terreno. Tanto la punse la curiosità che, senza badare alla sconvenienza di piantare in asso la brigata, infilò una scaletta segreta e con tanta furia discese che 2 o 3 volte fu per rompersi il collo. Arrivata all'uscio del gabinetto, si fermò un poco, pensando alla proibizione del marito e al pericolo della disobbedienza, ma la tentazione era così forte che non seppe resistere. Prese la chiavettina e aprì tremando la porta del gabinetto. Sulle prime non vide niente perché le finestre erano tutte ben chiuse, ma dopo un poco cominciò a distinguere che i muri erano tutti coperti di sangue rappreso, nel quale si riflettevano i corpi delle varie donne morte e attaccate lungo le pareti. erano tutte le mogli che Barbablù aveva sposato e che aveva scannato una dopo l'altra. Più morta che viva, si lasciò scappare di mano la chiave del gabinetto. La raccattò poi, facendo uno sforzo per riaversi, richiuse la porta e scappò in camera sua. Ma non c'era verso di calmarsi, tanto era sconvolta. Notò che la chiavetta era macchiata di sangue. L'asciugò due o tre volte, ma il sangue non se ne andava. Per quanto la lavasse e la fregasse con la sabbia e la pietra pomice, il sangue rimaneva sempre, perché la chiavetta era fatata. Né c'era mezzo di pulirla a dovere. Quando si levava il sangue da una parte, lo si vedeva uscire dall'altra. Barbablù tornò la sera stessa dal suo viaggio e disse che strada facendo aveva ricevuto lettere che gli annunciavano risolto il suo viaggio d'affare, per cui era partito. La moglie fece il possibile per dimostrargli che era più che contenta di quel pronto ritorno. La mattina dopo egli ridomandò le chiavi e subito indovinò, vedendole tremare le mani, tutto quanto era successo. «Come va?» disse, «che non c'è qui la chiave del gabinetto?» «L'avrò lasciata di sopra sulla tavola», balbettò la poverina. «Non mancate di darmela subito», disse Barbablù. Dopo vari pretesti, bisognò pure portare la chiave. Barbablù lo osservò e disse alla moglie, «Che è questo sangue sulla chiave?» «Non ne so nulla», rispose la disgraziata, pallida come una morta. «No? Non lo sapete?» «Lo so io allora», gridò Barbablù. «Siete entrata nel gabinetto. Eppure, signora, ci entrerete di nuovo e prenderete posto accanto alle signore che avete visto». Ella si gettò ai piedi del marito piangendo, chiedendo perdono con tutti i segni di un vero pentimento per non avergli obbedito. Bella e afflitta com'era, avrebbe intenerito una rupe, ma Barbablù aveva il cuore più duro d'una rupe. «Bisogna morire, signora», disse, «e subito». «Se così è che debbo morire», rispose ella guardando con gli occhi bagnati di lacrime, «datemi un po' di tempo per pregare Dio». «Vi do mezzo quarto d'ora», riprese Barbablù, «non un minuto di più». Rimasta sola, ella chiamò la sorella e le disse, «Sorella Anna», che così si chiamava, «monta, ti prego, in cima alla torre per vedere se vengono i miei fratelli. Mi promisero di venire oggi stesso, e se tu sei lì e li vedi, fa loro segno che si affrettino». La sorella Anna montò in cima alla torre e la povera afflitta le gridava di tanto in tanto, «Anna, sorella Anna, vedi nessuno?» E la sorella Anna le rispondeva, «Vedo soltanto il polverio del sole e il verdeggiare dell'erba». Barbablù intanto con in mano un coltellaccio gridava sgolandosi alla moglie, «Scendi presto o salgo io». «Ancora un momento di grazia», rispondeva la moglie, e subito chiamava sommesso, «Anna, sorella Anna, vedi venir nessuno?» E la sorella Anna gli rispondeva, «Vedo soltanto il polverio del sole e il verdeggiare dell'erba». «Scendi presto», gridava Barbablù, «o salgo io?» «Vengo, vengo», rispondeva la moglie, e poi tornava a chiamare, «Anna, sorella Anna, vedi venir nessuno?» «Vedo», rispose la sorella, «una nuvola di polvere che viene da questa parte». «Sono i miei fratelli?» «Ahimè, no, sorella mia, è una mandria di pecore». «Non vuoi discendere, eh?» urlava Barbablù. «Un altro momento», rispondeva la moglie, e poi chiamava, «Anna, sorella Anna, vedi venir nessuno?» «Vedo», rispose la sorella, «due cavalieri che vengono da questa parte, ma sono ancora molto lontano». «Sia lodato il Dio», esclamò l'altra un momento dopo, «sono i miei fratelli, farò segno perché quanto possibile si affrettino». Barbablù si mise a gridare così forte che tutta la casa tremava. La povera donna discese e si gettò ai piedi piangente e scarmigliata. «Codesto non giova a nulla», disse Barbablù, «bisogna morire». Poi con una mano le prese i capelli e con l'altra, alzando il coltellaccio, stava lì per tagliarle la testa. La povera donna, alzandosi in viso e occhi morenti, lo supplicò di accordarle un momentino per raccogliersi. «No, no», gridò egli, raccomandati bene a Dio, e alzando il braccio, in quel punto si bussò così forte alla porta che Barbablù si arrestò in tronco. Si aprì e si videro subito entrare due cavalieri, i quali, sguainate le spade, corsero addosso a Barbablù. Riconobbe questi i fratelli della moglie, uno dragone e l'altro moschettiere, e scappò per salvarsi, ma i due fratelli lo inseguirono con tanta furia che furono sopra prima che potesse afferrare le scale. Lo passarono da parte a parte con le spade e lo lasciarono lì morto. La povera moglie era quasi morta quanto il marito e non aveva la forza di alzarsi per abbracciare i fratelli. Barbablù non aveva eredi e così la moglie rimase padrona assoluta di tutte le sue ricchezze. Una parte ne impiegò per maritare la sorella Anna con un giovane gentiluomo che da tempo le voleva bene. Un'altra parte per comprare due brevetti di capitano ai fratelli, il resto a maritarsi lei con un uomo molto per bene, il quale le fece dimenticare il brutto tempo passato in compagnia di Barbablù. Morale della favola: per attraente che sia, spesso la curiosità costa cara. Ogni giorno se ne hanno degli esempi. E per buona pace delle donne, un piacere da nulla che si dilegua non appena soddisfatto. Arrivederci a tutti.